You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera e buon pomeriggio, buongiorno a tutti il popolo di Star Trek, ben collegati a Talking Trek. Io sono Jared, in compagnia con me c'è Max.
Buonasera a tutti.
Insomma, ben collegati ragazzi, ben collegati.
Che dire, oggi siamo in formazione ridotta, in una puntata specialissima, speciale e inaspettata. Vi avevamo detto ieri che non saremmo andati in onda, ma invece abbiamo deciso di stravolgere un po' i nostri piani. Perché, Jared?
Perché un po' ci sono stati dei problemi con il copyright sulla diretta Facebook, infatti adesso non si trova più. E un po' con YouTube, perché comunque abbiamo dovuto fare dei tagli su alcuni segmenti perché CBS riteneva inopportuni, quindi abbiamo dovuto stagliuzzare alcune parti, sostanzialmente quando veniva mostrato quel piccolo video su Lower Decks, First Look.
Esattamente. Per cui la puntata di oggi sarà quasi senza contributi grafici, perché non vogliamo incorrere nello stesso problema. E a tal proposito utilizzeremo invece i contenuti che abbiamo pubblicato durante la nottata, grazie allo sforzo di tutta la redazione, su il panel Star Trek Universal Comic Con che si è tenuto ieri. Approfondiremo un goccino le notizie, parleremo più nel dettaglio, anche perché sicuramente ieri, nella concitazione del momento, ci siamo persi qualche cosa per strada. Ma direi di iniziare già con qualche saluto. Vedo che anche se
primo momento, vale dire che oggi siamo in formazione ridotta, ma siamo anche senza donne.
Sì, formazione ridotta senza donne che comunque ragazzi, salutiamo caldamente sì. Sia
ciao Sofia. Che chiaro, esattamente. Prima di salutare ricordo sempre, stavolta la faccio io la parte della Sofia, ricordo di lasciare un like se ci state vedendo su Facebook, condividere il video e invece se ci state seguendo su YouTube lasciare un like e iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche in basso a destra. Io direi che comunque siete tantissimi anche oggi e direi di cominciare a salutare Matteo Marvasi, Riccardo Frasca, Sara F, ciao da Livigno, ma ritorno a Milano domani.
Sì, le notizie danno Milano un po' sott'acqua in questa giornata, quindi arriva in canoa
veramente da poco. Poi abbiamo il capitano Pike, che come sempre ci chiama dalla USS Enterprise e ci dice: mi sentite? Ti sentiamo, capitano Pike, ma mi urge ricordarti che tu non lavori mai alle 6, sei sempre al seguito del Talking Trek.
Ciao, va bene così, va bene così.
Fai da scuola ai tuoi allievi. Poi abbiamo Assunta Viviani, che ci dice: Pianeti Uniti, chiama Talking Trek, siamo pronti per essere teletrasportati. Ciao Assunta.
Ciao Assunta.
Poi abbiamo l'immancabile William Paghini presente. Ciao William. Poi abbiamo Marco Mengoli che ci dice: buongiorno, avete detto che non ci sareste stati e ho preso altri impegni.
Ma invece ci sei, dai che ci sei, Marco.
Poi Max continua con i saluti, c'è Daniele,
sì, Micheli. Abbiamo aspetta, eccolo qua, Daniele Micheli che dice: buonasera a tutti da YouTube. Elvira Arcidiacono, ciao ciao a tutti. Flavio Calzignato ci saluta col saluto vulcaniano. Assunta Viviani ribadisce: buon pomeriggio, rivedervi anche oggi è sicuramente bello. Ed ecco Davide Piccillo, ciao ragazzi. Flavio Calzignato fa una osservazione sulle tue camicie in diretta dalle Hawaii. Jared, con questa camicetta vorresti...
Almeno ho di nuovo i miei poster, non sono a casa di Sofia.
Abbiamo una segnalazione di Daniele Micheli che dice: Max, alza il volume. Sì, allora lascio un attimo la parola a Jared e opero sul sistema audio.
Sì, ok, io continuo. Daniele Micheli, ok, poi c'è William Pachini che ci dice un saluto a Chiara Sofia, che purtroppo oggi non ci sono. Poi, infatti, anche Elvira ci dicono: mancano le ragazze. E oggi diretta al maschile, quanto è brutto dire così. Poi Gigino Gigetto ci dice: problemi di copyright, ma se Romulani pure sulla birra devono protestare, pure fuori legge. Eh sì, diciamo che CBS non aiuta molto i suoi creator, i suoi fan, perché tutte queste dirette qua, se ci pensate, comunque gli fanno un'enorme pubblicità ai suoi prodotti, però CBS è sempre stato rinominato per avere il controllo su tutto, purtroppo. Poi abbiamo Andrea Baudino che ci dice: ciao ragazzi. Poi Tino Barletta che ci dice: quanto entrerà nel teletrasporto, sarà sempre tardi, un viaggio di ritorno, salutino. E questo è il nostro Tino. Max, non ti sentiamo ancora in audio.
Adesso rieccomi, mi sentite? Perfetto. Allora ne approfitto anche io per salutare Tino che ci segue viaggiando, per cui è sempre piacevole. Prego.
Poi abbiamo Cristina Guglielmetti che ci dice: ciao, ciao a te Cristina. E poi abbiamo il nostro romulano Alessio Martin che ci dice: John True, gente, John True, anche a te. Non so com'è il saluto romulano con le mani, quindi.
Beh, dunque, se non mi sbaglio, nella serie classica era così, che poi è molto simile a quello dell'impero, dello specchio.
Sì, che poi quello dell'impero praticamente un saluto romano.
Sì, più o meno, sì, più o meno, sì. Benissimo, allora io direi di incominciare a parlare.
Però
del panel.
Abbiamo un attimino che questa è una diretta special, quindi tutte le vostre foto, gadget, che ci fanno veramente sempre molto piacere, saranno rimandate alla diretta di venerdì prossimo. Anche questa qua è una diretta speciale. Vai Max!
Sì, introduciamo a questo punto il panel. Il panel è iniziato puntuale alle 19 ieri sui canali del Comic-Con e Tom. Nella prima parte introduttiva, quella in cui era presente Alex Kurtzman, hanno subito sganciato quella che è stata la prima bombetta. Non possiamo dire che sia stata una bomba molto grossa, però è... però devo dire che era totalmente inaspettata. Perché di Star Trek Prodigy ci eravamo un po' scordati tutti, presi da Lower Decks, da Picard seconda stagione, da Discovery terza stagione e da Strange New Worlds, e anche un po' dal dispiacere di sapere che Sezione 31 è stata in qualche modo rallentata. E non ci hanno detto molto, quello che hanno specificato già lo sapevamo, cioè di Star Trek Prodigy, e nello specifico sapevamo che sarebbe stata una serie per i bambini, che sarebbe andata su Nickelodeon, almeno in terre americane, da noi non lo sappiamo ancora, e sapevamo un brevissimo accenno di trama, ovvero che, come abbiamo scritto nell'articolo riportato qui sul nostro sito, un gruppo di adolescenti un po' sbandati ritrova una nave della flotta stellare abbandonata e la usano per fare le loro avventure, cercare un po' di riscatto personale e dare un significato alla loro vita che è molto molto un po' così persa. Quello che vedete in questa immagine è il logo ufficiale della serie, che è un po' diverso dal solito, vero Jared?
Sì, devo dire che è molto cartonesco, messo così ricorda anche molto i loghi delle band metal, con queste cose che fanno così. Però da come mi ha raccontato all'inizio della trama, mi ricordo un po' quella serie di Star Wars, non Clone Wars, ma l'altra, che adesso mi sfugge, Rebels, dovrebbe essere...
Sì, esiste, sì, esiste.
E praticamente c'è questo ragazzino che trova una spada laser e poi si unisce a una banda di persone e poi deve scattarsi. Insomma, messa così mi ricorda un po' quella serie. Però, vabbè, questo è per bambini. Comunque, ora, guardandolo bene il logo, non di sfuggita come ieri, si vede anche il segno che c'è di solito dentro il Delta,
esatto,
di Star Trek, nella O.
Il simbolo del dipartimento di comando, esatto. Qui messo in orizzontale invece che in verticale. Si può fare un ragionamento, ma è solo speculare, sono solo speculazioni, sui font utilizzati e su questa simbologia. Vabbè, non c'è il Delta, ha un senso, non siamo nell'ambito della flotta stellare, siamo in un ambito di persone che non orbitano appunto lì e hanno a che fare con una nave, ma non necessariamente sono inquadrati con la flotta, non sono un equipaggio. La scritta Star Trek utilizza i font della serie classica e il simbolo a stella tipico del comando fa parte dell'iconografia della serie classica più che delle serie successive. Quindi potrebbe voler dire, ma è una domanda e non un'affermazione, che questa serie sarà ambientata nella serie classica o all'epoca di Discovery o all'epoca di Strange New Worlds? Ecco, in quel mondo lì? Non lo sappiamo, non ci hanno detto nulla. Non ci hanno detto nulla.
Saluto Sofia che ci sta seguendo fra i commenti, so che è in viaggio verso Rimini, io credo sia arrivata da poco. Ciao Sofia. E poi leggo molti tra i commenti, sono rimasti piuttosto delusi da questo panel, come William Paghini. Flavio Galzignato ci dice più che metal rock psichedelico, io mi ricordo più di metal, no? quel logo lì messo così. Ah, comunque è un bel logo, onestamente, cioè nel senso è veramente un bel logo, però non sappiamo praticamente niente se non giusto l'incipit della serie. E però sappiamo però questa serie, Max, se non ricordo male, che dovrebbe andare in onda già il prossimo anno.
Sì, l'hanno annunciata per il 2021. In realtà le speculazioni che si erano fatte fino a qualche giorno fa era più 2022. Evidentemente, e anche qui facciamo un'ipotesi, potrebbe essere successo che con il Covid di mezzo le produzioni hanno subito un po' di rallentamenti. Invece, per quanto riguarda Prodigy, è ovvio, è una lavorazione in digitale, completamente animata, in CGI, non hanno bisogno fisicamente di essere in un posto specifico per fare le riprese, quindi potrebbero aver accelerato la rifinitura di Prodigy per avere qualcosa di pronto quando invece non ci sarà una serie televisiva in live action pronta, perché ora non possono girare, o comunque quello che possono fare è davvero molto limitato. Speriamo che il 2021 non sia di magra.
Ma tu non pensi che puntare così tanto come fattore novità, più che altro su Prodigy, non c'è stato un po' un bel errore da parte di CBS, perché evidentemente tutti ci aspettavamo più che altro Discovery e Strange New Worlds. Su Strange New Worlds sapevamo che non c'era niente, potevano far uscire il logo di Strange New Worlds e dirci la data di Discovery, perché hanno detto, no, dici, secondo me è tanto interesse relativamente poco, diciamo, per il target di Talking Track, almeno da quello che ho visto oggi, quello che ho visto comunque anche ieri sera in live. Però ragazzi, ha comunque un target che non ci rispecchia, un target diciamo per i vostri figli, figli piccoli, sì, più o meno sì. Quanto, che si può dire, prescolare, come si può definire il target?
Sì, età, beh, magari prescolare proprio no, però io penso che fino agli 8 anni, ecco, una cosa di questo genere.
Meglio tua figlia, 3.
Vabbè, ma il padre sì, per cui io la guarderò. Devo dire una cosa, facendo dei ragionamenti su tutto il panel che abbiamo visto ieri, ovviamente non posso che concordare che è rimasto un po' di delusione, rimasta un po' di delusione, perché comunque i contenuti che ci hanno mostrato erano un po' scarni, e quello che speravamo di vedere invece non l'abbiamo potuto vedere per nulla. Però a posteriori, e considerate che me lo sono anche andato a riguardare e ho apprezzato un po' di più alcune cose, a posteriori, in un panel in cui la notizia principale alla fine è la clip di Lower Decks, che è sì una serie attesa ma non attesissima, mettere contenuti di Discovery e contenuti di Strange New Worlds o di Picard avrebbe oscurato questo lancio. Per cui nella penuria di materiale che avevano, mettere un logo di Star Trek Prodigy tutto sommato non dava fastidio alla gloria che volevano attribuire appunto a Star Trek Lower Decks. Io la vedo così.
Non lo so, onestamente sono molto contrario. Comunque posso dirvi che il panel di Star Trek Universe è attualmente il panel più seguito del Comic Con fino ad adesso. Il secondo più seguito a ruota è il panel di Amazon Prime Video con la serie The Boys, che contiene anche un attore di Star Trek, che è Carl Urban, fa parte di quella serie. Attualmente mi sembra giri attorno ai 40.000 visualizzazioni il panel di Discovery, 30.000 quello di The Boys, sì, Star Trek Discovery con Star Trek Universe, 30.000 quello di Amazon. Quindi comunque è stato seguito per gli standard che è l'evento del Comic Con, però possiamo dire che questo evento del Comic Con in generale non è che abbia scosso il successo che tutti speravamo, perché è un evento di natura mondiale. Io mi sarei aspettato quasi 100.000-200.000 visualizzazioni su ogni panel per la portata che è il Comic Con di San Diego. Invece ho visto alcuni panel che tra un po' facciamo più visualizzazioni noi, quindi nel senso che dovrebbe essere il palco più importante del mondo in cui andare a presentare certi prodotti, e questa versione streaming secondo me non ha tanto funzionato, e il fatto che la Marvel non sia voluta andare a presentare i suoi prodotti la dice anche lunga, secondo me. Leggo un commento e ci dice Cristina Guglielmetti, ci dice: magari piacerà mia figlia di 7 anni, sì, come target ci può stare. Non so se magari sarà ricca di citazioni come Lower Decks, perché io leggo molto in giro che dicono sì, ma anche Lower Decks è per bambini. Immaginate tutte quelle citazioni per chi non ha mai visto Star Trek. Secondo me non è proprio per bambini, ma non è neanche per ragazzi, perché devi essere uno che comunque con Star Trek ci ha un po' stagionato. Magari i ritmi della serie possono essere anche godibili per un pubblico più giovane, però Lower Decks non la vedo propriamente per bambini. Comunque poi ne parleremo dopo, quando parleremo del panel di Lower Decks.
Parlando di Prodigy, io sono sicuro che all'interno metteranno qualche cosa che vada bene anche per i genitori di questi bambini, perché ricordiamoci, nel momento in cui metti un bambino a guardare un prodotto, 90 volte su 100 c'è anche il genitore che orbita intorno, e per catturare anche l'attenzione del genitore sicuramente qualche aggancio, qualche riferimento lo metteranno. Non sarà però alla stregua, come hai detto tu Jared, delle citazioni, degli easter eggs di Lower Decks sicuramente. Vediamo che abbiamo qualche altro commento. C'è William Paghini che dissente dalle mie parole, va benissimo. Un panel sul Star Trek, devono far vedere tutto sul mondo Star Trek. Sai quanta gente hanno fatto scappare? Troppo deludente. Sono d'accordo, il panel non è stato particolarmente entusiasmante per i contenuti novità. sono state belle determinate altre cose. La lettura del copione è stata molto bella, ognuno poi la vive in maniera diversa. È ovvio che se non mi mettevano la lettura del copione e mi parlavano di quello che vedremo in Star Trek Discovery terza stagione, ero più contento, per carità.
Ma sai qual è il fatto? È che tutte queste cose le potevano fare anche al di fuori del comico. È sì. Questa è la cosa che scopre. Cioè, una roba così la puoi fare quando ti pare. Il comico di San Diego è un panel troppo importante per rinunciarci. Vai, Max.
Sì, cioè, c'è Andrea Baudino che ovviamente torna sul discorso dei bambini e di Star Trek Prodigy. Ha la speranza che possa attirare l'attenzione dei suoi figli di 7-5 anni e che siano introdotti all'universo Trek. Ma è quello che vogliono ottenere, è assolutamente quello che vogliono ottenere, portare gente nuova con età differenti all'interno del mondo di Star Trek, cosa in cui Star Trek ha sempre mancato in realtà. C'è riuscito Star Wars, ma non c'è riuscito Star Trek, e adesso stanno provando a fare queste manovre, queste mosse.
C'è da dire, proprio a Star Discovery, c'è da dire che comunque hai ragione tu, cioè Star Trek aveva bisogno di una svecchiata, ma non leggetemi male le mie parole, nel senso che svecchiata non vuol dire che togliamo tutte le serie per adulti e le riempiamo di bambini, nel senso che aggiungiamo anche prodotti per un altro target, però c'è anche Picard, c'è anche Discovery, c'è anche Strange World, quindi non è che chi ha più di un tot età viene tagliato fuori, non è così, diciamo. Il loro scopo è provare a creare anche nuove leve, mettiamolo così, tra i piccoli, mettiamolo così, tra i più piccoli,
esattamente. Esattamente. Il momento Prodigy è stato veramente esiguo, subito dopo si è entrati nel momento Star Trek Discovery con l'introduzione di un nutrito parterre di attori, come potete vedere nell'articolo che abbiamo dedicato a questo momento, ce n'erano veramente tanti, eccoli qua, c'era quasi tutto il cast principale più i contributori, quelli che ci sono sempre, dell'ultimo episodio di Star Trek Discovery seconda stagione. Questo perché hanno dato lettura del copione proprio del primo atto della puntata. Inciso, questa sera alle 19 nelle descrizioni del panel verrà inserito il link per poter vedere la versione integrale della lettura di tutto il secondo episodio, con delle clip aggiuntive dei dietro le quinte. Materiale bellissimo da vedere, per carità, tipico di un... Ma no, dai, è interessante, sono quei contenuti tipici dei materiali aggiuntivi nei Blu-ray. Ecco.
Leggo un commento di Elvino.
Vai.
Sembrava un riempitivo. Per me sì.
Beh, giustamente, no.
Ma dai, 25-30 minuti di copione. Cioè, il panel è durato un'ora e 20-30 minuti di sto copione.
Sì, sì, ma sono d'accordo. Se c'era 10 minuti...
Che so, la morte di Eriam è stata molto intensa. Fammi quella. Chi se ne frega di 30 minuti di lettura dell'episodio.
Beh, io ho trovato divertente, ma l'ho detto anche ieri in diretta, vedere gli ambienti casalinghi di ognuno. Chi trasmette, Alex Kurtzman che trasmetteva dalla cucina, Brent Spiner poi nel panel dedicato, nella parte del panel dedicata a Picard, che aveva un buco nel soffitto, cioè c'erano tutti questi dettagli personali che erano curiosi, non abbiamo mai visto gli attori in questa intimità. Comunque torniamo su Discovery, in realtà anche se non le abbiamo percepite nel discorso generale, qualche indicazione su quello che vedremo nella prossima stagione di Star Trek Discovery è stata data. Si tratta sempre di indicazioni molto vaghe e sono state fornite in quel momento al termine della lettura del copione, in cui Michelle Paradise ha fatto qualche domanda anche abbastanza ironica, perché chiedeva specialmente a Barnum, cioè a Sonny Quagg, Martin Green, che cosa ti aspetti dalla terza stagione, l'avete già girata, lo sapete che cosa c'è, non giocartela in questo modo. Comunque, ad esempio, vediamo che vediamo che Doug Jones, l'interprete di Saru, ha dichiarato che il suo personaggio abbandona per la seconda volta il suo mondo natale, una volta che il suo mondo natale è stato riscattato e lui finalmente poteva tornare a calcare la terra del proprio pianeta, ancora una volta si trova a dover partire. E nel futuro che lui ipotizza, i Kelpiani, che hanno ormai conquistato la curvatura unendosi ai Ba'ul, saranno molto più presenti e sicuramente avranno un posto al tavolo della federazione. Ora, questo potrebbe voler dire che vedremo altri Kelpiani nella terza stagione o che vedremo dei Kelpiani all'interno di quel che resta della Federazione dei Pianeti Uniti, sempre nella terza stagione. Poi abbiamo uno scambio di battute tra Anthony Rapp e il consorte in scena Wilson Cruz. Ovviamente il motivo del dibattere è il rapporto di coppia tra i due. Anthony Rapp ammette che gli equilibri personali tra lui e tra Stamets e Cruz cambieranno. In effetti poi viene specificato successivamente da Cruz che finalmente il dottor Calber non si sente più inferiore a Stamets ma suo pari. E gli equilibri della famiglia allargata della Discovery cambieranno anch'essi. Vedo un commento sullo schermo che dice: ma scusate, Star Wars per attirare più giovani ha fatto cartoni comici o serie per ragazzi? Io ripeterò all'infinito: se facevano una serie alla Clone Wars avrebbe attirato molto più interesse. William, hanno fatto contenuti non necessariamente comici, a volte ironici, ma tutto il ramo Star Wars Lego, che ha i suoi film e i suoi cartoni animati, invece è totalmente comico. Con tanti riferimenti, ma è totalmente comico.
Vabbè, comunque lo World X non è che per attirare i giovani, no. Come me, che comunque vanno quasi per Yenta.
Vabbè, io vado per gli Anta secondi, quindi lasciamo perdere. Avevamo Wilson Cruz che appunto rispondeva a Anthony Rapp dicendo: una cosa che ha fatto rizzare le antenne a molti, sono elettrizzato dalle nuove responsabilità che Calber si è preso nella terza stagione in termini sia di lavoro che di salute mentale. Hanno ipotizzato i fan che diventi il consigliere di bordo o che assuma una posizione simile a quella.
Ma Wilson Cruz, cioè...
Wilson Cruz ha dato questa informazione e online via Twitter hanno ipotizzato che diventi una sorta di consigliere di bordo, anche perché, lo sappiamo, l'ufficiale medico capo non è lui e non è la dottoressa Pollard, per cui non sappiamo ancora chi sarà sta qui, vabbè. E poi, vabbè, Michelle Yeoh è incavolata, il suo personaggio è incavolato per essere stata strappata ulteriormente a una realtà in cui si trovava molto bene, ma confida nel fatto che l'imperatrice se la cavi sempre, nel buono e nel cattivo tempo lei ha tutte le abilità necessarie per essere un ottimo alleato o un terribile nemico. Tilly invece ci dice che forse la sua aspirazione al comando verrà messa un pochino da parte, come le aspirazioni e i programmi che qualunque personaggio di Discovery aveva fatto andranno totalmente rivisti e trasformati. E poi la parte più buffonesca, secondo me, le domande a Sonica Martin Green, con tanto di chiosa finale della showrunner Michelle Paradis, che dice: forse affronterai tutto quello che ti aspetti dalla terza stagione nella terza stagione, non lo sappiamo. Vabbè, quello era proprio un po' prendersi in giro. La speranza, ovviamente, della Barnum, per parola di Sonica Martin Green, è che il sacrificio dell'equipaggio abbia prodotto i suoi frutti, che quindi nel tempo che si sono lasciati alle spalle si siano salvati, ma sappiamo che è così, ovviamente. E poi la sicurezza che il percorso interiore di Michael Burnham nella scoperta di se stessa e nella ricerca di un equilibrio nel suo animo continuerà nella terza stagione. E questo è il riassunto del panel, della parte del panel dedicata a Discovery. Cosa ne pensate?
Dire che ci aspettavamo qualcosa di più?
Ma sicuramente.
Guarda, io davo per scontato il trailer di Discovery nuovo, perché comunque in genere con Star Trek di solito almeno 3 trailer prima della messa in onda, ma 3 trailer non da 30 secondi, ma 3 trailer belli grossi. te li fanno vedere. Poi tutti i teaser nel mezzo, quelli piccolini in cui intrecciano le scene in muti tutta l'ultima settimana, come della messa in onda. Sì. Però io lo davo per scontato, cioè doveva essere una cosa, doveva esserci di base per prendere la sufficienza questo panel su Star Trek. Però ti dico, non vuoi farci vedere il trailer? Dici la data, dici autunno 2020, che so, anche una cosa così, non fine 2020, ma che rimani sul vago. Io, a questo punto, Max, sospetto che l'annuncio, come ti dicevo prima in forma privata, adesso l'annuncio del debutto di Discovery, a questo punto va dopo la fine di Lower Decks. E quindi dov'è l'altro palco più importante dopo il San Diego?
New York.
Comic Con di New York, che dovrebbe essere tra l'8, mi sembra, e l'11 ottobre, o il 13 ottobre, non mi ricordo bene. Comunque, nella seconda settimana di ottobre, però, quando lo annunci lì, non è che la serie poi debutta il giorno dopo. Minimo debutta almeno un mese dopo.
Sì.
Quindi, secondo me, si rischia che Discovery esce a cavallo fra dicembre e gennaio. Sempre le nostre situazioni, ovviamente. Poi magari arrivano domani, ci buttano la data, stavolta c'è tutto.
Beh, questo comunque è in linea con i ragionamenti che facevamo anche precedentemente, cioè bisogna aspettare che Lower Decks termini la sua corsa, sarà quasi ottobre, a quel punto sì, c'è il Comic Con, annuncio al Comic Con, partenza 20-30 giorni dopo, a cavalli il cambio d'anno, e via dicendo, anche perché comunque con 12-13 episodi non fai mid-season, fai il solito
certi giorni so che non possono proprio andare in onda,
sì.
Sotto il periodo proprio natalizio e credo sotto Befana, giù di lì.
Vabbè, ma è streaming, quindi alla fine dico
che lo facciano un po' per tutte le serie questo ragionamento, magari mi sbaglio, però ma
staremo a vedere. Di sicuro l'unica cosa che abbiamo visto apparire di simile a una data è un'immagine promozionale con la scritta Star Trek Discovery e 2020, per cui sappiamo che va quest'anno, il seguito probabilmente nel 2021. Alla panel di Discovery erano presenti ovviamente anche Tan Peck, Anson Mount, Rebecca Romijn.
Però ti volevo leggere un commento di Alessio Martin, dai Max, che la terza stagione di Discovery sia una specie di terza stagione di Enterprise, isolati dalla federazione contro tutte le avversità.
Sì, un po' lo sembra, e non ha portato bene a Enterprise, devo essere sincero. Però vedremo come se la giocano. Penso che sarà comunque molto interessante vedere una federazione un po' alla deriva e il tentativo di ricostruirla da parte di personaggi di Star Trek Discovery, perché si presume che sia questo il tema principale, anche se ammetto che da fan attempato e un po' affezionato al concetto della Federazione Unita dei Pianeti e della Flotta Stellare come entità tutto sommato integerrime e robuste, vedere una situazione di questo genere mi dispiacerebbe un pochino, anche perché io poi alla fine dei conti ipotizzo che se la federazione è in parte decaduta, anche la tecnologia è decaduta con lei, la crescita, lo sviluppo, e quindi una nave come la Discovery, che ha questa fantastica tecnologia del motore a spore, potrebbe ritrovarsi nella condizione di essere molto ricercata da tante realtà, proprio perché ha questa super tecnologia. E quindi si ripeterebbero scene, situazioni già viste in tante altre serie televisive, e si peccherebbe di poca originalità. Ma ovviamente stiamo speculando, quindi non lo possiamo sapere.
Vai, andiamo avanti con Strange New Worlds, perché erano presenti anche, come dicevi tu,
i tre attori principali, Rebecca Romijn, Anson Mount e Tan Peck. Rebecca Romijn non ha detto molto. Al contrario, ho visto, Assunta Viviani, che aveva un dubbio, e Ma è possibile che alcune serie saranno spostate nel 2022? Non vogliono dirlo. Diciamo che secondo me, se non nel 2022, hanno già messo in conto di allungare un po' le date, perché il Covid ha sicuramente rallentato le produzioni. Questo sì.
Secondo me la quarta stagione di Discovery sicuramente.
Sì, 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 quello sicuro, quello sicuro. Picard nel 2021, se riescono a iniziare a girare, perché adesso sono un po' in crisi.
Però con la post-produzione...
Per questo punta, secondo me, su quello non ha bisogno. Sì, fa, cioè, consideri minimo 8 mesi di post-produzione per Discovery, Picard un po' meno in realtà. Però...
Sono gli episodi, però...
Tanto, vabbè, dai. Tanto. Torniamo a Strange New Worlds, come potete vedere anche su Strange New Worlds abbiamo dedicato un articolo sul nostro sito che vi invitiamo ad andare a leggere. La cosa più particolare è che Alex Kurtzman all'inizio ha detto che già l'anno scorso, un anno fa, erano in lavorazione con Star Trek Strange New Worlds e lui non vedeva l'ora di dirlo sul palco del Comic Con, ma non poteva farlo. Quindi vuol dire che è già un anno che sono sotto a lavorare a Strange New Worlds. E, finito Discovery, hanno girato subito dopo gli Short Treks che parlavano di Star Trek Strange New Worlds, quindi di Pike e via dicendo. Chi ce lo dice che abbiano già girato? Che il materiale ce l'abbiano già in mano, perché nel frattempo i set erano quasi tutti pronti, avranno aggiunto qualche cosa, va bene, gli attori erano lì. E se la grande sorpresa sarà che finito Discovery parte al volo Strange New Worlds e nessuno sa...
No, siamo troppo fantascienza.
Vabbè, appunto, no?
Facciamo un balzo indietro. Mi ricordo una petizione molto rumorosa online, che sì, molti fan chiesero che venisse fatta questa serie, sì. Mi sembra però addirittura le 250.000 firme, una cosa del genere, magari mi sbaglio, e ricordo che catturò l'attenzione dei piani alti, infatti Alex Kurtzman disse: ma noi ascoltiamo molto il nostro pubblico, sappiamo che volete questa serie. E intanto mi sembra che si andarono nel terreno già con gli Short Treks della seconda stagione, che purtroppo in Italia
non arrivano.
Netflix, lì potete vedere in Blu-ray, adesso Blu-ray si può acquistare, ma non c'è in italiano. Cioè lo puoi vedere in Italia, ma non lo puoi vedere in italiano. In inglese non c'è così. Max, è sognando. Anche secondo me. Comunque mi sembra che questa serie l'abbiano data anche per imminente.
Sì, alla fine dei conti hanno già detto che 10 episodi sono pronti, sono scritti. Ora, potrebbe anche essere che ci stanno trollando, che ci stanno prendendo un pochino in giro. Comunque hanno detto che nel 2021 la vediamo, per cui manca poco, ragazzi, manca veramente poco. A questo punto magari non sarà all'inizio del 2021, magari sarà anche questa a cavallo 2021-2022. Però... con un anno di lavorazione alle spalle, un anno di lavorazione è tanto, in 6-8 mesi fai le riprese, in altrettanti fai la post-produzione.
Ma saranno 10 episodi, se poi ne devono scrivere altri, questo non sappiamo, ne hanno scritti 10.
Vabbè, ma intanto devono passare ancora un po' di mesi, non potranno girarli perché non ce l'hanno fatta, ok, posso capirlo. Ma secondo me, guarda, io voglio sognare, come mi è stato indicato, e voglio sognare che Star Trek Strange New Worlds sia lì a portata di mano, anche perché sezione 31 nell'annuncio ufficiale diramato contemporaneamente al panel di Star Trek Prodigy è stata indicata come l'ultima delle serie in lavorazione, cioè quella su cui ci stanno ancora ragionando.
A questo commento di Cristina cosa ne pensi?
Dopo Discovery ci sarà la seconda stagione di Picard, autunno 2021 e Strange New Worlds. Allora, la seconda stagione di Picard, di questo siamo certi, la stanno scrivendo ma non hanno registrato, girato nulla. Quindi, anche in questo caso, abbiamo bisogno di 10 mesi prima di vederla. Ipotizziamo che riescano a iniziare a girare qualche cosa a settembre, Covid permettendo, volevano già iniziare ma non ci sono riusciti. A settembre vuol dire che l'avranno pronta a agosto più o meno del 2021, e quindi sì, andrà in autunno, andrà alla fine dell'anno. Discovery terza stagione ipotizziamo che finisca a febbraio di sempre 2021. Abbiamo da febbraio a ottobre un buco che in parte verrà riempito con Prodigy,
sì.
Però Prodigy non è come Lower Decks. Prodigy non soddisfa il palato dei fan grandi, quindi hai bisogno
verso l'Access, eh? C'è anche da dire questo.
Esatto, e non va su CBS o l'Access, hai ragione.
Quindi non fa soldi a CBS.
Esatto.
Loro vogliono riempire, diciamo, l'abbonamento con un anno di Star Trek.
Per cui lì in mezzo uno Strange New Worlds ci sta benissimo.
Poi ti fanno lo Short Treks.
No, no, basta, Short Treks, mi prego. No.
La cosa un po' più inutile, scusatemi, per riempire, perché non so se avete visto gli episodi della seconda stagione, ma veramente 5-7 minuti, ma come si fa, dai? Almeno un quarto d'ora di un corto, me lo fai godere, ma... ecco, bravo Stefano Price. Dopo questa cosa però la voglio dire quando parleremo del panel di Picard.
Sì, ok, comunque la risposta è no, andiamo avanti. va bene, ecco le parole più importanti di Anson Mount. Dice che il suo dramma è stato principalmente quello di portare in scena un personaggio che conosce il suo destino e che quindi deve gestire questa situazione, e non può fare altro che affrontare la propria vita e quello che gli riserva il futuro nel modo migliore, per il bene delle persone che gli stanno intorno, per il bene del mondo, dell'universo. Sta molto nella personalità caratterizzata di questo capitano, cioè è integerrimo fino alla fine e affronterà il suo destino a testa alta fino alla fine. Spock, o meglio Ethan Peck, ringrazia di aver avuto una Michael Burnham accanto, perché ha favorito il cambiamento del suo personaggio da quello che era uno Spock embrionale a quello che poi diventerà nella serie classica. Direi che questo è tutto quello che abbiamo potuto sapere di Strange New Worlds, ricordandoci che non aveva un segmento dedicato alla serie, il panel, e sono state proprio alcune domande buttate lì. Infatti la stessa Rebecca Romijn non ha praticamente detto nulla dopo questo panel.
Aspetta, ci sono alcuni commenti ancora su Strange New Worlds. Adesso Martini ci dice: ma questo Pike a voi mi ricorda un po' il primo Kirk? Nei primi episodi della seconda stagione forse sì, poi dopo secondo me diventa un personaggio tutto suo.
Sì.
Il capitano Pike ci dice: arriverò. Poi se si sa qualcosa sui doppiatori di Strange New World, sono confermati quello che hanno preso parte a Discovery? Penso di sì.
Sì, allora, non abbiamo ancora informazioni dal mondo del doppiaggio, però sappiamo che i doppiatori in Italia adesso non sono più legati in maniera univoca a una compagnia di doppiaggio o a un'altra. Sono dei freelance, sono dei lavoratori con propria partita IVA e vengono assoldati di volta in volta da questa o quell'altra compagnia di doppiaggio per realizzare un prodotto. Ovviamente i doppiatori, specialmente i direttori di doppiaggio, conoscono le voci dei loro colleghi e quando fanno il casting contattano le persone che ritengono più indicate. In quest'ottica, a meno che i doppiatori di Discovery impegnati in Strange New Worlds non abbiano altri impegni, perché può anche succedere questo, sicuramente sono ricontattabili per dire: vieni a fare il doppiaggio di questo altro prodotto. Per cui con tutta possibilità sarà così, ecco. Abbiamo altri commenti? Direi di no. Possiamo quindi passare al momento che a noi ha creato più problemi, ovvero Star Trek Lower Decks.
Che CBS ci ha detto no, questa clip la volevo mostrare, che poi minuto la mostravamo, cioè di solito l'algoritmo funziona che lui capta l'audio e dice che c'è del copyright, cioè non è CBS in persona che ti scrive e te lo blocca, c'è un algoritmo che con la traccia audio viene captato. Addirittura senza algoritmo siamo riusciti a trasmettevamo veramente il video in finestra e ogni tanto passavamo anche a noi che parlavamo sopra, però a quanto pare non gli andava bene a CBS.
Comunque ci hanno fatto vedere la scena iniziale del primo episodio, cioè l'apertura della serie, ed è questo momento che non vi facciamo vedere oggi. Andate a cercarvi il trailer all'interno del nostro articolo, perché qui, eccolo qua, lo vedete, basta cliccare lì sopra e lui parte, però dovete farlo sul vostro computer lontani dagli algoritmi della CBS. Ecco, sappiamo che debutterà il 6 agosto. Al momento non abbiamo informazioni sulla distribuzione internazionale e speravamo che in questo contesto Comic Con ci venisse data un'informazione di questo genere, invece non c'è stata. Questo può voler dire che gli accordi non sono arrivati a buon punto o che ogni diversa nazione avrà accordi separati, quindi non necessariamente potrebbe andare tutta su Netflix o tutta su Amazon Prime, ma magari in Ungheria andrà su un emittente, in Polonia su un altro emittente e in Italia anche. Sono solo speculazioni, non lo sappiamo, aspettiamo di vederla anche noi. La scena è estremamente comica, vediamo il personaggio del guardia marina Boimler che cerca di registrare un diario del capitano, perché quella è la sua aspirazione, fare carriera, diventare capitano, come se lui fosse un capitano, ma è chiuso in realtà in uno sgabuzzino. La guardia marina Mariner se ne accorge, lo sgama e lo tira fuori e con la sua verve e intraprendenza intrattenibile praticamente riesce, sguainando una baffletta, anche a ferirlo. Vedremo poi più avanti, speriamo, cosa succede dopo questa scena. C'è poco altro da dire in realtà. Abbiamo poi avuto modo di vedere il panel con Mike McMahon e i vari doppiatori originali che sono tutti entusiasmi, entusiasti, tutti felici, tutti stracontenti di questa serie che è molto Trek ma è molto divertente. Hanno dato l'impressione di essersi divertiti molto loro, cosa che più o meno tutti i gruppi attoriali danno. E poi non ci resta altro che aspettare, perché non hanno detto nient'altro. Quindi...
Però doveva arrivare la distribuzione, secondo me. Anche questo è stato un colpo basso che io per mesi ho sperato, non in diretta, mi dicevo: ma dai, ma aspettiamo il comico, aspettiamo il comico, ma va, è proprio niente proprio la distribuzione internazionale. E dire che Trek Movie aveva lanciato un segnale con cui sembrava se fosse aperta qualche speranza, invece poi niente. E Capitano Pike ci fa un'altra domanda, sempre relativa al doppiaggio, se dice sul doppiaggio di Lower Decks qualche informazione, tutto pace.
Tutto pace.
Anche perché non c'è la distribuzione.
Sì, infatti. Anche perché se avessero annunciato sarà su Netflix, allora uno può contattare Netflix e chiedere a quale compagnia di doppiaggio è stata assegnata, insomma qualche informazione si ottiene. Non sapendo nulla è praticamente impossibile giungere a considerazioni. Si può dire una cosa: il doppiaggio dei cartoni animati è sempre fatto in maniera più veloce rispetto ai doppiaggi di serie televisive o film cinematografici. Questo vuol dire che anche all'ultimo momento, in una settimana scarsa, potrebbero riuscire a doppiare il primo episodio di 25 minuti, quanto sarà, e proporlo, poi andarci dietro di settimana in settimana doppiando gli altri. Io sono però certo che, l'ho detto anche ieri, il lavoro di adattamento dei dialoghi in una serie come Lower Decks sarà molto particolare e difficoltosa, perché è vero, è una serie animata, ma i testi sono così ricchi di terminologia e citazione Trek che per assicurarsi di avere un prodotto coerente con tutto il resto del mondo Trek ci vuole molta attenzione. Noi sappiamo che ove possibile viene contattato Marcello Rossi e viene messo al lavoro sui copioni. Speriamo che anche in questo caso possano fare così, ovviamente, perché il livello di difficoltà, secondo me, nell'adattamento dei testi sarà elevato, sarà molto elevato.
Dopo la World X, in coda è arrivato Star Trek Picard, che è stato il momento in cui noi iniziamo un po' a annoiarci durante il panel.
Hai ragione. A quel punto noi incominciavamo a chiederci, ma diranno qualcosa? Fateci vedere qualcosa, vi prego. Anche per quanto riguarda la porzione di panel di su Picard, Star Trek Picard, abbiamo avuto modo di scrivere questa notte un articolo e pubblicarlo, questa volta ad opera di Chiara.
Oscura errante.
A me piace chiamarla Chiara Oscuro, così ha questo gioco di parole un po' strano. Vabbè, comunque sia, il cast era lì. Erano tutti strafelicissimi di esserci, non hanno assolutamente parlato della seconda stagione, non l'hanno proprio accennata. Ci sono stati alcuni riferimenti al futuro di Data, sostanzialmente Brent Spiner ha detto finalmente ho ucciso Data, non ne potevo più, ma sono molto contento che il mio nuovo volto sia quello di Altan Inigo Soong. Ed è proprio per lui che ho accettato la parte, cioè sapere di poter recitare senza il trucco addosso. Poi, vabbè, Brent Spiner è sempre molto ironico, vabbè, ha fatto una serie di battute, e anche Marina Sirtis sembrava molto molto sopra le righe e desiderosa di far casino durante la trasmissione.
Si metteva i nomi degli attori.
Ha accusato Patrick Stewart di dimenticarsi i nomi degli attori perché è vecchio, per cui sì, hanno fatto un po' il tormentone sull'età di Patrick Stewart. Patrick Stewart si è prestato ovviamente al gioco, anche se, parlo secondo la mia modestissima opinione, mi sembrava piuttosto provato. Secondo me la registrazione del panel di Picard è durata a lungo e hanno dovuto rifare tante scene, e alla fine era un po' stanco, però non si sa mai. I Riker, cioè Jonathan Frakes e Marina Sirtis, hanno dato spettacolo con i loro battibecchi, le loro battute, in maniera assolutamente divertente. Jonathan Frakes ha ribadito che lui era molto intimidito nel tornare a recitare, ormai abituato a fare il regista, se non altro perché sapeva di avere accanto una Marina Sirtis reduce da spettacoli teatrali, quindi in forma, Patrick Stewart inarrivabile, altri attori che comunque avevano già tutti recitato da poco, e lui invece sono anni che non calcava le scene. Però poi, una volta ritrovatosi tra di loro, ha realizzato tutto molto velocemente. Qualche accenno alle parole di Jerry Ryan, che era ovviamente felice di essere stata ripescata e mantenuta in scena anche per la prossima stagione. Jonathan Dell'Arco, stupito della calda accoglienza riservata al suo personaggio da parte dei fan, e poi tutti gli altri nuovi membri della famiglia di Star Trek che non hanno potuto fare altro che tessere le lodi di Patrick Stewart in quanto grande attore, gran signore, affabile, persona divertente con cui stare, fare battute. E lo stesso Patrick Stewart ha concluso dicendo che gli si sono voluti circa 5 episodi, le riprese di 5 episodi per riuscire a ingranare addirittura col personaggio, perché comunque non lo risentiva suo, ci è voluto un po' per farlo di nuovo uscire, fino ad arrivare a capire che in realtà Jean-Luc Picard e Patrick Stewart sono molto allineati, sono molto l'uno dentro l'altro. Il tutto poi si è concluso con tante risate, tante pacche sulle spalle virtuali e un congedo dei fan dicendo andate, grazie, è stato bello. Noi eravamo lì, aspettavamo che ci fosse all'ultimo momento una scenetta, qualche cosa, un trailer, niente, ci ha mollato lì.
Alessio Martigi dice la presentazione di Picard ho visto Oscuro Errante, poi dire ah, perché il nostro Oscuro è forse fa tutte le serie Picard, alcuni ci tiene di più, evidentemente sentiva anche lei che c'era bisogno di qualcosa, ma bastava dire il tema della prossima stagione sarà questo, oppure mettevi delle frasi vaghe su quello che potevamo vedere nella seconda stagione, no, niente.
Ci hanno abbandonato.
Per carità, è stato ben presentato rispetto agli altri panel, nel senso a livello visivo. A livello visivo era bello, aveva anche una sua grafica. Gli altri invece sembravano delle chiamate su Zoom e via, cioè molto peggio di quello che facciamo noi, possiamo dire tranquillamente. Però a livello di contenuti è stato veramente scarno. Io non riesco purtroppo, anche da europeo, a dare la sufficienza a nessuno dei panel, perché nemmeno Lower Decks, perché io mi aspettavo la distribuzione. Se non mi dà la distribuzione dal fan europeo di Star Trek, per me no. Guarda, forse per Odyssey è stato l'unico momento in cui avevano catturato la mia attenzione, però mi aspettavo che fosse l'inizio
di una sequenza di novità.
Invece era l'inizio e la fine.
Sì. Il tuo voto di ieri è stato un 4, se non mi sbaglio, a questo panel. L'hai modificato?
Confermo il 4. Almeno io sì. Tu?
5. Aumento di un punto. 5 perché, come ho detto all'inizio, rivedendolo ho trovato alcuni momenti molto godibili, piacevoli, divertenti. Non quello che mi sarei aspettato da un panel al Comic-Con, ma quello che avrei aspirato vedere in qualunque convention con attori ospiti. È stata una bella convention virtuale, ma pochissimo un panel Comic-Con con novità, con le grandi sorprese, ecco, e questo non mi fa dare giustamente la sufficienza.
Se avete qualche domanda da fare sul panel o su Star Trek in generale, questo è il momento, perché siamo quasi, diciamo, in fase di chiusura. Infatti ne arriva già subito una. Vabbè, arriva prima il voto del Capitano Pike, che vi dà un 5 come te, Max.
Ok.
Poi Elvira. Quindi il Capitano Pike non sei rimasto soddisfatto. No, sei anche nella serie. Comunque, Elvira concorda che è una delusione. Alessio Martin ci chiede, ma in Strange New Worlds c'è il rischio di vedere anche McCoy?
Certo. Anche Scotty, che sono i due più anziani del gruppo.
Non la prima stagione, però, perché, cioè, almeno non come medico capo.
No, è ovvio che possono essere sicuramente già all'opera nella flotta, perché in Enterprise, in Star Trek classico, scusate, sono i più anziani a bordo. E quindi 10 anni prima sono chiaramente in servizio da qualche parte con un grado inferiore.
Sì, però McCoy comunque anche un po' più anziano rispetto a Kirk, c'è anche più possibilità. Forse l'età di Pike, McCoy, rispetto a questo
momento. Sì, potrebbe assolutamente. Possiamo anche vedere Kirk giovane, tenente a bordo della Farragut. Possiamo vedere Spock, lo vediamo, quindi non c'è nulla da dire. Per quanto riguarda Uhura e Chekov, sono veramente forse all'Accademia in quel momento.
Loro Guarda, leggo un commento di Stefano Claudio.
Sì.
Non ho mai fatto un panel. Ecco, prima di tutto avevi riferito a Whoopi Goldberg. Ecco, bastava far venire anche lei in quella cavolo di chiamata su Star Trek Picard stagione 2. Bastava dirgli cosa farà il tuo personaggio nella seconda stagione. Basta. E invece sì. Non hanno osato. Cioè, hanno concentrato tutto troppo su Prodigy. Ma per me ci sono stati diversi errori, partendo dal fatto che è stato caricato come un video. Tu lo puoi anche registrare, ma mandalo in prima visione, perché se tu lo mandi come un video, le testate vanno avanti, controllano. Su Twitter ovviamente ci siamo fermati a Prodigy, non è arrivato altro. Infatti noi si controllava, evidentemente l'estate erano già andata avanti, infatti dice, ma come, noi non ci siamo già arrivati, questi già pubblicavano, perché... Poi un altro errore secondo me è stato il fatto che, proprio perché è stato registrato e montato, era lì che dovevi fare un lavoro, guardate, in termini della Madonna, perché non potevi sbagliare, cioè lo registri, non puoi sbagliare. Sai quante volte io e Max, magari per gaff, sbagliamo un termine, magari io mi riferisco a Discovery, ma in realtà volevo dire Picard, perché in quel momento è un lapsus, ecco. Se lo fai registrata, questo non deve succedere. E invece questa diretta, questo video, questo panel, per me, perché io comunque posso dire non di averli seguiti tutti, perché comunque non ero sul palco del San Diego, ma delle informazioni che avevamo ricevuto, io diciamo ho seguito dal 2017 fino ad oggi un po' tutti i San Diego. Per me questo è stato il più deludente in assoluto. Mi ricordo nel 2017 molti erano delusi dai Klingon.
No. Ma guarda, io direi che bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che questo era un Comic-Con diverso per forza e anche una prima esperienza per gli organizzatori del Comic-Con. In fin dei conti tutti si sono dovuti un po' improvvisare panelisti mediatici e non dal vivo, e quindi hanno messo su quello che sono riusciti a mettere su. È già tanto, secondo me, che in questo tragico periodo siamo riusciti ad avere questi contenuti, o siamo riusciti ad avere una virtual track con organizzata dai ragazzi del podcast Seventh Rule. Ci sono state tante iniziative che hanno coinvolto i fan di Star Trek, ufficiali e non ufficiali, ci siamo anche noi nel novero, nel nostro piccolo, se ci pensi. E probabilmente se non ci fosse stato il Covid sarebbe stato tutto un pochino diverso. In questo caso sono contento che ci abbiano fatto vedere qualcosa, dispiaciuto che sia stato poco, ovviamente, dispiaciuto che sia stato poco.
Io mi chiedo, ma perché non lo fanno anche nelle prossime edizioni? Nel senso, lo fai dal vivo, ma trasmetti una diretta su YouTube, su Twitch, in cui proietti il comico in diretta, cioè.
Forse hanno paura di un calo di presenze, forse hanno paura di un calo di presenze.
Infatti, come ti dicevo anche prima, non è che abbia avuto i numeri in termini di visualizzazione su YouTube che ci si aspetterebbe da un evento di questa portata. Flavio Calzignato, vai, dice, bisogna vedere come rendono McCoy e Scotty, perché non sarà facilissimo, dato che i personaggi
sono interiorizzati dai vecchi fan. Ah. Sicuramente. È sempre complicato nel momento in cui ci metti un nuovo volto.
Allora, secondo me, per esempio, Carl Urban, che comunque non era proprio il McCoy del Prime Universe, ha fatto un ottimo lavoro. Se prendono un personaggio posto quella falsa riga, cioè un attore su quella falsa riga, bene. Su Scotty è facile, perché nel Kelvin hanno completamente sbagliato. Cioè, lo dico proprio apertamente. Quello per me è un altro personaggio che cerca di essere Scott un po' con le battute, ma è veramente forzatissimo, secondo me. Poi a me Simon Pegg come attore piace tantissimo, ma in quella parte non mi ha mai convinto nei tre film.
Vabbè, l'universo Kelvin io ormai lo considero come una parentesi chiusa messa in un cassetto, con alcuni momenti molto belli e altri molto brutti, e lo lascio lì. Sono consapevole, e questa è stata la vera genialata di J.J. Abrams, l'abbiamo detto più volte, che quella è un'altra realtà, non è lo specchio, ma è qualcos'altro di diverso, e va bene che è così, perché almeno è separata dal Prime Universe.
Mi sono domani vogliono mettere solo con i baffi. Per me non erano neanche così brutti. Cioè, per me, come film di Star Trek in sé, ma anche come film, sono molto godibili. Perché, comunque, secondo me, non sempre Star Trek nei film ha dato il massimo. Quindi, se prese quei tre film, sono anche degli ottimi film, hanno alzato lo standard a livello di tecnico. Infatti adesso anche le serie hanno un certo standard, prima erano fatte tutto un po' low budget, come si possono definire, adesso sembrano avere tutti i puntini fatti sulle i, tutte fatte in un certo modo, e questo è anche un lato positivo. Diciamo che in qualche modo hanno dato anche loro un'influenza negli anni 2000, nella fine degli anni 2000, diciamo, di Star Trek.
Ma guarda, la mia opinione sul Kelvinverso, ti ho detto, alti e bassi, un ottimo inizio con una ricostruzione storica di Star Trek, una caduta di stile secondo me nel secondo film, ma vedo che ad altri è piaciuto, quindi rispetto, ecco, vedo appunto Alessia Martin che invece gli è piaciuto moltissimo, rispetto ovviamente l'opinione di tutti, e una grande ripresa, secondo me Star Trek nel suo significato è ritornato in Beyond, purtroppo non è stato apprezzato più di tanto il film, e quindi Beyond ha segnato probabilmente un po' la fine del Kelvinverso come l'abbiamo conosciuto. Ma staremo a vedere.
Guarda, un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è che in questo panel non sono stati assolutamente citati i nuovi film in corso, visto che adesso i diritti sono riunificati in Viacom CBS, potevano anche dedicare un panel al loro film, potevano presentare qualcosa, potevano dire cos'era il progetto, niente. Comunque anche il progetto di Noah Hawley, come si chiama così, sì, è ancora attivo.
Sì, secondo me non hanno voglia di portarlo avanti. Non so, io ho questa sensazione che con tanta carne al fuoco nel comparto televisivo, in questo momento un film di Star Trek con personaggi diversi da quelli del mondo televisivo stoni, c'entra poco, distoglie l'attenzione da quello che CBS sta cercando di fare, per cui rallentano molto. Poi va anche detto che in questo momento girare un film è complicatissimo, per cui
hanno rimandato, basta pensare a Mulan, altri film che dovevano uscire nelle sale, adesso sono anche, non escono più, per il momento non escono più, non c'è neanche una data di rilascio, il cinema ha messo peggio delle sale televisive. Però mi è sembrato strano che, davvero, in un panel di Star Trek, dove comunque oramai si è unificato tutto sotto gli stessi diritti, dove comunque in questo film ci sarà lo stesso compositore delle musiche di Discovery, di Picard, che è Jeff Russo, mi dava la sensazione in questo film che si avvicinasse molto di più a queste produzioni televisive rispetto alla Bad Robot e a tutto il filone di J.J. Abrams. E comunque anche lì Kurtzman sta un po' nel mezzo, perché ha fatto parte anche di quello. E io mi aspettavo anche lì una sorpresa alla fine, magari sul film, ma veramente questo panel si è spento, non ha lasciato niente.
Questa per te, Santino Romano dice: potevano presentare un videogame fatto bene di Star Trek, ma rimarrà un sogno, almeno per me.
Per quello, Santino, c'è le tre come evento in cui possiamo, sperare qualcosa. Ma anche sotto quel punto di vista, Santino, Star Trek comunque si può dire che nel bene e nel male, videogiochi ne ha sempre fatti. Mi viene in mente uno su Generazione, me ne viene in mente anche altri all'inizio del 2000, la fine degli anni 90, ci sono sempre stati presenti, anche su Voyager ne hanno fatti, quindi strano che ne hanno fatti anche sul Kelvin, tra l'altro uno orribile, lo dico orribile con i Gorn, mamma mia, chi l'ha giocato sa, anche lì è rimasto tutto tace, tutto sospeso, siamo rimasti a The Bridge Crew, che secondo me è molto carino, secondo me è fatto bene, Santino, in cui diciamo prendi possesso di una parte della nave, tu puoi essere il guardia marina, puoi essere il capitano, puoi essere l'ufficiale scientifico, tattico e così via. E quello era molto molto carino. Bene, io direi comunque che siamo arrivati alla fine, Max?
Certo.
E ringrazio il mio collega qua.
E io il mio collega qua.
Sempre per la sua grande competenza. Grazie. Ringraziamo le ragazze che non sono qua.
Salutiamo, ciao Sofia, ciao Chiara.
Ringraziamo tutto il nostro pubblico che è stato che ha impegnato questa ora insieme a noi. Ritorneremo venerdì prossimo con qualche altro argomento.
Chi lo sa?
Poi, che dire, vi ricordo i social, ci trovate su Facebook, su Instagram, su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e poi su tutti i social un po' minori come Twitter, LinkedIn e così via.
Tutti. Ma sì, Sofia lo fa meglio, ma pazienza.
Vabbè, io non sono Sofia, ragazzi, sono un addetto di produzione. Bene, mandiamo la solita clip del Capitano.
Certo.
Si va.
Io non so dove vai tu, Max. Dove vai tu?
Guarda, un dettaglio della vita privata di casa Martini, vado a fare la spesa prima che mi chiuda il supermercato.
Io farò un po' a vedere la partita del Milan in cui prenderemo un sacco di scoppole perché è contro l'Atalanta.
va bene.
Grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci. Thank you.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.